Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
Con la lettera del prete le venì chi a Milano. Le venì per Laura, per farsi quater danè. Gira, gira, n'alter prete, già trova un bel laur. Le anda a fare il miradur, per farsi quater danè. Dai, lavora, sei un terrone, dai, lavora, che tu sei forte, dai, addio, qualche soldo per comprarti il tuo al di là. Il padrone gli disse, per accordo con il prete, ti trattengo un tanto al mese, per la chiesa e la carità. Lenda in asa stringi dent, per tre anni e quater mes, la fassi un bel pudeges, col lavoro e la carità. Dai, lavora, sei un terrone, dai, lavora, che tu sei forte, dai, addio, qualche soldo per comprarti il tuo al di là. Le cascala al terdì, le burla dal campanile, le resta l'inciuda, con ti gam paralisa. Con la lettera del prete, le torna al suo paese, le anda via de Milan, le anda via de carità. Non lavori, sei un terrone, con le gambe rotte e morte, con i soldi dati a Dio hai comprato il tuo al di là. Quando suona la santa messa, giù al paese o il mattutino, lui è lì su di un gradino a cercar la sua carità. Lui è lì su di un gradino a cercar la sua carità.
Una vita dedicata alla salvaguardia della cultura popolare, un lavoro dedicato alla raccolta e allo studio dei brani che hanno attraversato la storia d'Italia per raccontare il mondo del lavoro, gli oppressi, gli emarginati. Ben ritrovati da Cristian Gilardi, in questa puntata di Gran Bazar ascolteremo Sandra Mantovani, ricercatrice e cantante di musica popolare, voce indimenticabile del folk revival. Cercheremo, anche grazie ad un ospite, di delineare il suo importante lavoro e la sua carriera. Sandra Mantovani era nata a Milano nel 1928 in una famiglia benestante, cresciuta in un ambiente ricco di riferimenti culturali della Milano del dopoguerra. Il suo lavoro fu condiviso con Roberto Leidi, che fu suo marito. Si erano conosciuti al liceo e poi sono stati insieme per sempre. Una storia d'amore lunghissima, potremmo dire. Si sposarono nel 1953. Va ricordato Roberto Leidi, etnomusicologo, di fatto iniziatore dell'etnomusicologia in Italia, antropologo, grande giornalista e critico musicale all'Avanti e all'Europeo, conduttore di programmi televisivi e radiofonici, instancabile organizzatore di eventi musicali, saggista, autore di uno sterminato elenco di libri. È stato anche direttore della Civica Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassia a Milano, è stato un ricercatore sul campo, collezionista, primo docente di etnomusicologia al DAMS di Bologna. Ha lavorato 20 anni qua, in RSI, lasciandoci un patrimonio considerevole di trasmissioni sulla musica popolare e folk. Ora, gran parte di quel materiale, compreso tutti gli strumenti musicali collezionati dalla coppia Leidi, appunto Mantovani-Leidi, si trova al Fondo Leidi, al Centro di Dialettologia e di Etnografia, che è parte della Biblioteca Cantonale del Ticino a Bellinzona. Il lavoro instancabile porta questi due personaggi a raccogliere i canti della tradizione lombarda e dell'Italia settentrionale. Insieme compiono viaggi nel mondo contadino che stava sparendo, portandosi via le sue tradizioni, le sue feste, le sue liturgie sacre e profane. Registrano, raccolgono canti in Sicilia, a Bagheria, dove incontrano Ciccio Busacca, sono nelle valli bergamasche a registrare i canti di osteria, sono a Saint-Marie de la Mer, in Francia, testimoni nel 1968 del Festival delle Popolazioni Nomadi, che lì arrivano da tutta Europa, e poi in Jugoslavia, a Samarcanda, a Santiago de Compostela, girano l'Europa alla ricerca dei vecchi clown. Raccolgono testimonianze sul formidabile carnevale delle Alpi a Saint-Pierre, ma raccontano anche il carnevale di Ivrea e quello di Bagolino. Sono a Marrakech, al Festival di Cultura Popolare Maghrebina, e ovunque vanno c'è sempre qualcosa che portano con loro.
La piscina in galera, volava pure intera, e volava su quattrinte, anche l'era piscinina, anche l'era piscinina.
Con una brassa del freestyle, la fa vera tutti i pagni, la mazzanca Monticin, la fa vera un ginerin, e messo sopra delin, con fadente saccucin, per me dello rulugin, e anche l'era piscinina,
e anche l'era piscinina, e anche l'era piscinina.
Uno penso tante tela, la papera canta guerra, la salta mozzici, la papera se fottiva, mette denti su da lì, comandata fra di lì, che la faccia pura lì, tanche le rapisci lì,
tanche le rapisci lì, tanche le rapisci lì.
Tu sei già dei calcina, se vi affa la casina, neve sanca mozzici, la papera un casutin, per me dentro il purcellino, e faremo un furnichino, tanche le rapisci lì,
tanche le rapisci lì, tanche le rapisci lì.
Tu metti cer de bira, le sta ciucca una sira, una mansanca mongutinghe, la dal suo fratellin, le sta ciucca in clincicinde, tanche le rapiscininde,
tanche le rapiscininde,
tanche le
rapiscininde.
Con te giuste una nus, la fa per i cuccetti sbus, una mansanca mongicin, la fa per il cipunin, dei medellurinarin, per fai dente soppisinde, tanche le rapiscininde,
tanche le rapiscininde, tanche le
rapiscininde.
E tu viva su così, con te c'è una frase lì, ma la giostra studia di, che pareva più resiste, tanto è, pisci niente, tanto è, pisci niente, tanto è, pisci niente, tanto è.
La voce di Sandra Mantovani, e noi oggi, qui a Gran Bazar, per parlarci appunto di Sandra Mantovani, accogliamo Chiara Ferrari, giornalista musicale, etnomusicologa e autrice di Politica e Protesta in Musica, da Cantacronache a Ivano Fossati. Nel 2021 ha pubblicato Le donne del folk, cantare gli ultimi dalle battaglie di ieri a quelle di oggi, edito dalle edizioni Interno 4.
Gran Bazar.
Chiara Ferrari, buongiorno e benvenuta a Gran Bazar.
Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Dunque, parliamo di Sandra Mantovani e vorrei partire proprio dall'esordio, dal suo esordio nel 1962 con lo spettacolo Milanin Milanonna, uno spettacolo importante appunto per l'epoca, per la ricerca musicale di quel momento, appunto era il 1962, se ce ne può parlare.
Milanin Milanon è stato uno spettacolo sicuramente innovativo, perché era composto appunto di canzoni, di poesie della Milano di un tempo, appunto la Milanin, e dei testi e dei racconti della Milano moderna, la Milanonna, cioè la Milano frenetica, la Milano del boom economico. Quindi lo scopo era proprio quello di comporre un ritratto della città di Milano, diciamo dal 1850 fino agli anni del miracolo economico, quindi attraverso questi strumenti, le canzoni e le poesie, quelle della tradizione e quelle moderne. L'idea di base era anche quella di contestare questa nuova società che era nata nel dopoguerra, che aveva un po' perso, come dire, il senso dell'umanità, della vicinanza verso i più fragili, perché questa Milanon, la capitale del progresso, era diventata una città in cui era facile incontrare figure di emarginati, gli esclusi, no, dagli effetti del miracolo economico, e per questo bisognava in qualche modo riscoprire un'altra Milano, cioè quella delle tradizioni popolari, quella dei luoghi storici come le osterie, quella dei canti in dialetto, quelle, insomma, delle persone che ancora vivevano il sentimento della solidarietà. Ecco, la Milano poi raccontata nel romanzo Milan in Milanon di Emilio De Marchi, che poi dà il titolo allo spettacolo.
La voce di Sandra Mantovani, qui interprete di Ul Luisin, tratta dallo spettacolo musicale del 1962 Milanin Milanon. C'è una collaborazione importante qua, appunto da subito, cioè quella con Roberto Leidi e Filippo Crivelli.
Sì, Filippo Crivelli nasce come milanese, gran lombardo, un grandissimo regista che nasce come appunto regista d'opera, con collaborazioni con Franco Zeffirelli, regista di prosa, con Luchino Visconti, insomma dei grandissimi nomi, però appunto nel 1962 esordisce in qualche modo come regista di cabaret, ed è un mondo che lo appassiona moltissimo, il mondo di questo tipo di spettacolo e soprattutto della canzone popolare, con il quale lavorerà poi per molto tempo, per molti anni, diventando regista ufficiale del Nuovo Canzoniere Italiano, che sarà questo movimento proprio dedito al recupero della canzone popolare, ma anche spettacoli molto simili, penso a Giro Vuoto con Laura Becchi e poi tutti gli spettacoli di Milli, no? Costruiti sempre sul recupero della canzone. Dall'altra parte c'è una grande figura, direi proprio la figura cardine della riscoperta del canto popolare, che è Roberto Leidi, una figura estremamente complessa di cui è anche difficile, come dire, catalogare, proprio perché si impegnò in tanti diversi ruoli nel recupero della canzone. Soprattutto negli anni 50 incontra questo mondo, grazie anche probabilmente a un incontro importante, quello con Gianni Bosio, che era direttore dell'edizione Avanti, E qui comincia questo lavoro, questo approfondimento proprio di ricerca intesa soprattutto sul canto sociale, intesa proprio come documentazione di quella cultura contadina che stava sparendo all'indomani della prima industrializzazione, e quindi un contributo fondamentale. Negli anni 60 cura, selezionando i testi, selezionando le canzoni, gli spettacoli del nuovo canzoniere italiano, come dicevo prima, che sono l'Altra Italia, prima rassegna italiana della canzone popolare di protesta vecchia e nuova, sempre lavorando sulle canzoni del passato, le canzoni più recenti, e poi Pietà le morte, la resistenza nelle canzoni tra 1919 e 1964, e poi il Bella Ciao. Importante anche chiaramente il lavoro, diciamo, l'attività didattica, ecco, e di divulgazione. Ecco, è stato un grande studioso e anche un grande divulgatore. È stato docente al DAMS, ha costruito dei laboratori di animazione teatrale popolare, è stato direttore della scuola d'arte drammatica Paolo Piccolo Teatro. Diciamo che ci ha lasciato poi un grandissimo lascito, ecco, non solo materiale, di strumenti musicali, di dischi, di libri, una quantità infinita, ma ci ha lasciato anche, diciamo, un lacco morale, no? L'idea che la cultura fosse conquista, non fosse una conquista personale, individuale, ma fosse una conquista di tutti, e che quindi dovesse essere condivisa, dovesse essere divulgata, che diventasse patrimonio di tutti.
Certo, sono due figure che tra l'altro qua appunto su queste onde sono state molto rappresentate, perché entrambi vennero per lunghi anni appunto e curarono proprio delle rubriche, Roberto Leidi, naturalmente Filippo Crivelli. Ma se torniamo a questo tipo di spettacolo e partiamo di nuovo dal Milanin Milanon, come ce lo dobbiamo immaginare? Com'era impostato?
Ma era impostato con dei momenti di canto che potevano essere corali o che potevano essere individuali, singoli, e poi dei momenti invece in cui c'era magari la lettura di un testo, la lettura di una poesia, visto che appunto le collaborazioni furono importanti dal punto di vista sia degli interpreti musicali. C'era Milli, Nino Carraro, che già avevano lavorato insieme nell'opera dei Tre Soldi di Streller, quindi erano molto conosciuti. C'è un'attrice come Anna Nogara, e poi c'era il giovanissimo Enzo Iannacci, che qui faceva un po' il suo debutto come autore di canzoni moderne e di protesta rispetto appunto alla società di quel momento. Poi c'erano musicisti che appunto avevano collaborato alle musiche, e poi c'erano appunto gli autori dei testi, i grandi autori milanesi, quindi Carlo Porta, Gadda, e anche Strelle, Fo e Fortini, che avevano dato il contributo. Quindi era proprio un recital, nel senso di appunto parti cantate e parti recitate, a volte corali, a volte invece solamente un interprete, come nel caso di Sandra, che si esibisce in due momenti singolarmente: uno è il Luisin e l'altro è il povero Napoleone.
Ecco, è proprio da questo brano, Il povero Napoleone, che si riallaccia appunto all'esperienza del Milanin Milanon, Sandra Mantovani poco più tardi realizza Il testamento dell'avvelenato, quindi, come dire, un passo successivo, un passo in questo caso totalmente musicale, perché appunto è un album.
Esatto, viene edito dalla Ricordi nel 1963, e si compone di quattro canti, solo quattro canti, rinvenuti, scelti da Roberto Leidi. Sono Il testamento dell'avvelenato, che dà il titolo all'album, Stamattina mi sono alzata, Donna lombarda e Povero Napoleone. I primi tre hanno diverse cose in comune, ovvero sono ballate che sono presenti in Italia anticamente, molto cantate da sempre, e che presentano numerosissime versioni, e che hanno un tema in comune, che è quello della morte, sostanzialmente. Cioè, in tutti questi tre canti, donne che avvelenano, donne che subiscono un avvelenamento e donne che si suicidano per amore.
Donna Dove si sta ersira figliol mio caro fiorito e gentil? Dove si sta ersira? Son stata la mia dama signora, mamma mio cuore sta mal. Son stata la mia dama, oimè, che io moro, oimè. Cosa vallo da decena figliol, mio caro fiorito e gentil? Cosa vallo da decena? Un'inguilletta arrosto, signora, mamma mio cuore sta mal. Un'inguilletta arrosto, oimè, ch'io moro, oimè. Lavaggius dal veleno, figliol mio caro fiorito e gentil, lavaggius dal veleno. Mandea ciamal nodaro, signora, mamma mio cuore sta mal. Mandea ciamal nodaro, oimè, ch'io moro, oimè. Cosa la sea la vostra mamma, figliol mio caro fiorito e gentil? Cosa la sea la vostra mamma? Che la sol mio palazzo, signora, mamma mio cuore sta mal. Che la sol mio palazzo, oimè, ch'io moro, oimè. Cosa la sea vostri fratelli, figliol mio caro fiorito e gentil? Cosa la sea vostri fratelli? Carrozze coi cavalli, signora, mamma mio cuore sta mal. Carrozze coi cavalli, oimè, ch'io moro, oimè. Cosa la sea vostre sorelle, figliol mio caro fiorito e gentil? Cosa la sea vostre sorelle? La dote da maritarle, signora, mamma mio cuore sta mal. La dote da maritarle, oimè, ch'io moro, oimè. Cosa la sea li vostri servi, figliol mio caro fiorito e gentil? Cosa la sea li vostri servi? La strada d'anda messa, signora, mamma mio cuore sta mal. La strada d'anda messa, oimè, ch'io moro, oimè. Cosa la sea la vostra dama, figliol mio caro fiorito e gentil? Cosa la sea la vostra dama? La forca d'ampiccar la signora, mamma mio cuore sta mal. La forca d'ampiccar la, oimè, ch'io moro, oimè.
E questa sempre la voce di Sandra Mantovani, qua interprete del Testamento dell'Avvelenato, che dava titolo al suo primo lavoro discografico. L'altro brano, Chiara Ferrari, contenuto sempre in questo disco, invece era Il povero Napoleone.
Il povero Napoleone invece è un canto estremamente singolare rispetto agli altri, e è probabilmente una delle pochissime testimonianze certe che si hanno del ricordo di Napoleone I del canto popolare. Infatti è, diciamo, datata intorno appunto al periodo della morte di Napoleone, intorno al 1820-21, e viene raccolta da Bosio nel 62 nella zona di Bergamo, cantata da un gruppo di ex operai di Filanda, e anche questo è significativo. Ed è particolare il modo in cui questo grande generale, noto storicamente per le sue grandiose imprese, viene rappresentato. Cioè viene rappresentato come un povero soldato che lamenta la sua sconfitta, i mali della guerra, il fatto di aver dovuto fare il soldato per 18 anni, e che è molto strano, cioè no? È come, non è certo il grande condottiero, ma è come un piccolo uomo, un uomo semplice che sembra ricordare la sua vita, senza essere, diciamo, particolarmente consapevole delle gesta, di tutto quello che invece compì. Ed è probabilmente una canzone satirica, ecco, che mette in scena questo Napoleone, appunto, piccolo uomo, inconsapevole delle grandi gesta, e che non accetta la sconfitta fondamentalmente.
Prussia, viva la Russia, viva la Francia e l'Inghilterra, che non ti mato d'una gran guerra.
Dunque, siamo nel 1963, abbiamo detto, e proprio in quegli anni Sandra Mantovani collabora con la rivista Nuovo Canzoniere Italiano, ancora una volta fondata da Roberto Leidi e Gianni Bosio, una rivista che si proponeva di studiare la canzone popolare italiana con lo scopo appunto di recuperare una sorta di narrazione, no, delle vicende storiche, però dal punto di vista del popolo, diciamo così. Che esperienza è quella del canzoniere? Perché non si è limitata solo alla rivista, ci sono stati anche diversi spettacoli.
Il Nuovo Canzoniere Italiano è stato un movimento culturale grandioso, insomma fondamentale, che è nato a Milano tra il 62 e l'80, nasce inizialmente come rivista, ma poi appunto diventa un movimento molto ampio che coinvolge musicisti, ricercatori, intellettuali, che poi danno vita appunto degli spettacoli, delle pubblicazioni discografiche, attorno appunto a una ricerca di canti di vario tipo, canti della protesta, canti del lavoro, canti della resistenza, cercando appunto di ricostruire un'altra storia, una storia alternativa del paese, quindi la storia dal basso. Viene fondata appunto una casa editrice che sono l'edizione Avanti, proprio per curare questi progetti, e poi una casa discografica, i Dischi del Sole, che costruisce un vero e proprio archivio sonoro, ecco, raccogliendo tutta questa documentazione in giro per l'Italia. Gli spettacoli che vengono costruiti sono numerosi e forse li ho già citati, e è importante dire comunque, a mio parere, anche l'approccio che si ebbe, perché non fu solo la ricerca, ma nel momento in cui poi si andava a mettere in scena questo lavoro, appunto negli spettacoli, era sempre importante dare spazio in qualche modo alla spiegazione dei canti, cercare di raccontare la loro collocazione, da dove provenivano, la loro funzione, perché questi canti erano stati scritti, a che cosa servivano, perché era importante far emergere il fatto che ci fosse una cultura attorno a quel canto, proprio perché si voleva valorizzare quel mondo realmente, quindi non bastava mettere in scena uno spettacolo, era importante ragionarci dietro, riflettere e portare a conoscenza di un vasto pubblico tutto quello che stava intorno a questa cultura che era importante riscoprire.
Ecco, uno degli spettacoli più importanti, più famosi appunto del nuovo canzoniere italiano rimane, lo ha citato lei in apertura di trasmissione, Bella Ciao, un autentico caposaldo, possiamo dire così, di quello che viene definito appunto il folk revival, naturalmente italiano. È rimasto nella storia, è stato anche addirittura riproposto nel 2014, diciamo, per ricordare il 50° della sua nascita. Al momento però, appunto nel 1964, provocò addirittura anche uno scandalo.
Il Bella Ciao andò in scena nel 64 al Teatro Caio Melisso di Spoleto all'interno del Festival dei Due Mondi. E questo è importante dirlo perché questo teatro era un teatro importante, un teatro borghese, un teatro dove appunto il pubblico era solito assistere a spettacoli di un certo tipo, l'opera, i concerti. E quindi andò in scena uno spettacolo, il Bella Ciao, che era molto diverso dagli spettacoli a cui il pubblico era preparato. E quindi ci fu uno scandalo mosso da vari motivi. Intanto le canzoni proposte dal nuovo canzoniere italiano erano canzoni che non si conoscevano, la prima volta che uscivano dalle osterie, dai gruppi di cantori popolari, i canti militari assolutamente non si conoscevano, non erano stati esposti in un palcoscenico così importante davanti a un pubblico borghese. E quindi questo fatto fu già abbastanza sconvolgente, innaturale per il pubblico in quel momento. Anche gli interpreti erano insoliti, perché alcuni erano, diciamo, dei professionisti, quelli che si esibirono, altri invece erano proprio dei cantori popolari. Pensiamo alla Daffini, che era una mondina. E si ricorda, ecco, un momento in cui una signora, una ben pensante in platea, si alzò in piedi lamentando di aver pagato il biglietto non certo per vedere una donna delle pulizie, ecco, così la Daffini venne appellata in questo modo. E poi ci fu lo scandalo grosso che poi fece partire il tutto, legato a una canzone, Gorizia tu sei maledetta, una canzone che solitamente cantava Sandra, ma in quel momento aveva un problema di voce, quindi fu sostituita da Michele Straniero. Michele Straniero cantò una strofa che gli accordi avevano vietato, perché era una strofa di denuncia rispetto al mondo militare che aveva mandato in guerra schiere di giovani che erano morti nella presa di quella città, praticamente fu un'ecatombe. E quindi questa strofa, traditori signori ufficiali che la guerra l'avete voluta, scannatore di carne venduta, rovina della gioventù, fece venire quello che Giovanna Marini definì l'ira di Dio, nel senso che appunto ci furono tentativi di impedire la rappresentazione, perché in quel momento tra il pubblico, oltre alle signore borghesi, c'erano anche degli ufficiali fascisti, che quindi non tollerarono assolutamente questo tipo di provocazione, e quindi a quel punto lo spettacolo venne bloccato, ci fu una denuncia per vilipendio delle forze armate ai creatori e l'ideatore dello spettacolo, quindi Levi, Fortini e Crivelli. Però vi è da dire che in seguito a questo fatto il Bella Ciao divenne molto noto, molto celebre, perché molti giornali e televisioni raccontarono questo fatto, seguirono questo fatto. Quindi diciamo che sia lo spettacolo che gli interpreti, che erano piuttosto sconosciuti a un largo pubblico, diventarono improvvisamente più noti, come anche i temi e tutte le istanze che stavano dietro a questo spettacolo. Per questo si dice che questo Bella Ciao fa partire in qualche modo il folk revival, questo movimento appunto di recupero del patrimonio del canto popolare, dell'oralità, anche se in realtà questo movimento era partito da molto prima. Ecco, il Bella Ciao è l'evento che lo rende molto diffuso e molto noto a larghe strati di pubblico, ma il movimento era nato già nel 1950, se vogliamo, perché Antonio Gramsci aveva scritto le osservazioni sul folklore e quindi aveva già in qualche modo voluto valorizzare la cultura delle classi subalterne. E poi ci sono delle figure importantissime come Ernesto De Martino, che già negli anni 50 comincia le sue spedizioni etnografiche, soprattutto in Puglia, facendo ricerche sul tarantismo. C'è Diego Carpitella, che tra il 53 e il 54 accompagna in giro per l'Italia questo etnomusicologo americano, Alan Lomax, che realizza un lavoro meraviglioso viaggiando dal nord al sud dell'Italia e componendo una ricerca sonora straordinaria, e anche per immagini, perché nel suo libro L'anno più felice della mia vita, che esce nel 1954, è straordinario anche proprio per la documentazione visiva. E poi ci sono gli intellettuali, ci sono gli scrittori, c'è Pasolini che nel 1955 scrive l'antologia dei canti popolari della poesia dialettale, cioè recupera appunto il dialetto come alternativa ai nuovi fascismi, che erano anche proprio l'omologazione culturale, l'omologazione linguistica. E poi Calvino invece, che si occupa del recupero delle fiabe. E poi c'è Cantacronache. Ecco, Cantacronache è un momento importantissimo. Tra il 57 e il 62 sono i primi in qualche modo che si occupano di questo recupero della canzone sociale, della canzone politica principalmente, e che poi ripropongono. E poi da qua il nuovo canzoniere italiano, che continua su questa strada con Gianni Bosio e con Roberto Levi.
La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane, e dolente ognun si partì. Sotto l'acqua che cadeva al rovescio grandinavano le palle nemiche, su quei monti, colline, gran valli si moriva dicendo così: o Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. O vigliacchi, che voi ve ne state con le mogli sui letti di lana, schernitori di noi carne umana. Questa guerra ci insegna a punir. Voi chiamate il campo d'onore, questa terra di là dei confini. Qui si muore gridando assassini. Maledetti sarete un dì. Cara moglie, che tu non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel cuore. O Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per tutti non fu.
O Gorizia, tu sei maledetta. Questa naturalmente è la voce di Sandra Mantovani. Ringrazio e saluto Chiara Ferrari. Siamo al termine di questa puntata di Gran Bazar dedicata a questa grande cantante. Chiara Ferrari, che ritroveremo nella prossima puntata di nuovo, appunto per ripercorrere la carriera piuttosto lunga e costellata di registrazione, appunto, di Sandra Mantovani.
Grazie a voi e arrivederci a tutti.
Terminiamo comunque sempre con la sua voce, la voce di Sandra Mantovani, qua nella ballata di Sante Caserio, che è una canzone composta dal poeta e giurista anarchico italiano Pietro Gori nel 1900 a Portoferraio. Cristian Gilardi vi saluta. Vi ricorda che tutte le puntate di Gran Bazar possono essere ascoltate anche sul podcast digitando rsi.ch Gran Bazar, e vi augura buon ascolto.
Lavoratori, a voi diretto il canto di questa mia canzone che sa di pianto e che ricorda un baldo giovin forte che per amor di voi sfidò la morte. A te, Caserio, arde nella pupilla delle vendette umane la scintilla, e dalla plebe che lavora e geme donasti ogni tuo affetto, ogni tua speme. Eri nello splendore della vita e non vedesti che notte infinita, la notte dei dolori e della fame che incombe sull'immenso uman carname, e ti levasti in atto di dolore, di ignoti strazi altero vendicatore, e t'avventasti tu sì buono e mite a scuoter l'alme schiave d'avvilite. Tremarono i potenti all'atto fiero e nuove insidie tesero al pensiero, e il popolo cui l'anima donasti comprese, pur tu non piegasti, e i tuoi 20 anni una feral mattina gettasti al mondo dalla ghigliottina, al mondo villa tua, grande alma pia, alto gridando viva la mia.